Laudetur Jesus Christus.
Nei titoli, ascoltare il dramma di tanti migranti e non verità distillate. Il Papa torna al suo viaggio di 7 anni fa a Lampedusa nella messa stamane a Santa Marta. E questa mattina i funerali di Georg Ratzinger, fratello del Papa Emerito. Dalla Banca Africana di Sviluppo l'allarme, almeno 50 milioni di cittadini nel continente rischiano l'estrema povertà per le ripercussioni della pandemia. Prosegue We Run Together, l'iniziativa di beneficenza voluta dal Papa. Oggi con noi Daniele Cassioli, un altro dei campioni che ha donato qualcosa. Buongiorno da Fausta Speranza. Poco fa, in un tweet, la preghiera espressa da Papa Francesco. Possiamo scoprire, dice, il volto di Gesù in quanti sono costretti a fuggire dalla loro terra per le tante ingiustizie di cui è ancora afflitto il mondo. E la sollecitazione del Papa. Abbiamo una versione distillata di quanto accade ai migranti nei lager di detenzione in Libia. Così il Papa alla messa celebrata a Santa Marta a 7 anni dalla sua storica visita a Lampedusa, la prima fuori dal Vaticano. A partecipare quest'anno solo il personale della sezione migranti e rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale per la situazione sanitaria provocata dal Covid-19. Il servizio di Deborah Donnini.
Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Un monito di bruciante attualità quello di Gesù, dice Papa Francesco alla messa per l'anniversario della sua visita a Lampedusa. Il Papa ripercorre i ricordi di quell'8 luglio 2013, le sue parole su quella cultura del benessere che ci fa vivere in bolle di sapone, portando alla globalizzazione dell'indifferenza. E si sofferma in particolare sul racconto di un migrante che parlò a lungo, ma la traduzione dell'interprete era breve. Nel pomeriggio una signora spiegò al Papa che quello che era stato tradotto non era nemmeno la quarta parte delle torture vissute da loro.
Mi hanno dato la versione destillata. Questo succede oggi con la Libia. Ci danno una versione destillata, guerra, sì, è brutta, noi sappiamo. Ma voi non immaginate l'inferno che si vive lì, nei quei lager di detenzione. E questa gente soltanto veniva con una speranza, incrociare il mare.
Questa mattina si sono tenuti in Germania, nel Duomo di Regensburg, a Ratisbona, i funerali di Monsignor Georg Ratzinger, morto lo scorso 1 luglio all'età di 96 anni. Benedetto XVI, che il 18 giugno scorso ha voluto affrontare il viaggio in aereo per rivedere suo fratello, ha inviato un messaggio letto tra le lacrime da Monsignor Cashwin. Il servizio di Amedeo Lo Monaco.
In der du meinem Bruder den letzten brüderlichen Dienst erweist, ihm das Geleit auf dem letzten irdischen Wegstück gibst, bin ich mit dabei.
In quest'ora dell'ultimo saluto a mio fratello, io sono con voi. Sono queste le prime parole del messaggio di Benedetto XVI, letto da Monsignor Georg Genswein, profondamente commosso, durante i funerali di Georg Ratzinger. Ricordando il fratello, il Papa Emerito sottolinea che per Georg la vocazione sacerdotale è stata sempre accompagnata da quella musicale. Benedetto XVI scrive inoltre che la mattina del 22 giugno, prima di tornare in Vaticano dalla Germania, sapeva che quell'incontro con il fratello sarebbe stato un addio, ma entrambi sapevano anche, aggiunge, che il buon Dio regna anche nell'altro mondo e gli darà una nuova unione. Il Papa Emerito ringrazia infine suo fratello, il caro Georg, per tutto quello che ha fatto, che ha sofferto e che gli ha dato.
Nella cronaca internazionale, il Consiglio europeo deve prima giungere a un risultato sul Recovery Fund e poi dobbiamo lavorare insieme al Parlamento europeo. Così il cancelliere tedesco Merkel durante un punto stampa a Bruxelles insieme con il presidente del Parlamento europeo Sassoli. E si parla dunque di misure anticrisi e un'Europa più equa, giusta e sostenibile è quanto chiedono la Commissione degli Episcopati dell'Unione europea e la Conferenza delle Chiese europee nell'incontro avuto oggi con la presidenza di turno dell'Unione europea. Il servizio di Giancarlo Lavella.
La pandemia ci obbliga a invertire la rotta e a lavorare per il bene comune. La delegazione ecumenica, riferisce un comunicato della Comesè, ieri a Bruxelles ha discusso delle priorità della presidenza tedesca e ha inoltre presentato un contributo congiunto che riprende le riflessioni tematiche, le proposte e le raccomandazioni politiche delle chiese dell'UE sul programma dei prossimi 6 mesi dal titolo Tutti insieme per rilanciare l'Europa. Comesè e CEC hanno anche sottolineato la necessità che tutta la comunità collabori al fine di rendere l'Europa non solo più forte ma anche più innovativa, equa e sostenibile. Come chiese, si legge nel comunicato, ci impegniamo a costruire ponti di pace e ospitalità e a promuovere una visione globale del bene comune, puntando a un'Europa umana, sociale e sostenibile, in pace all'interno dei suoi confini e con i suoi vicini, in cui prevalgano i diritti umani e la solidarietà.
La Banca Africana di Sviluppo lancia l'allarme. Sono almeno 50 milioni i cittadini nel continente che rischiano una condizione di estrema povertà per le ripercussioni economiche legate alla pandemia. Andrea De Angelis ne ha parlato con Riccardo Moro, economista e docente di politiche dello sviluppo all'Università Statale di Milano.
Nel momento in cui c'è stato un lockdown molto forte in Europa, questo comporta un impatto anche nei confronti dell'Africa, perché i prodotti che dall'Africa arrivano sugli altri mercati evidentemente vengono domandati di meno.
Quando parliamo di economia, problemi del lavoro, dobbiamo anche pensare che in quella realtà il lavoro spesso è giornaliero, dunque anche non uscire di casa è un problema non da poco.
Questo è un problema estremamente serio, perché se cittadini europei, ad esempio, possono contare su risparmi e godono di protezione sociale, in molti paesi africani noi abbiamo molti cittadini che lavorano nell'informalità.
Ma concretamente, professore, cosa si può fare dunque?
I governi africani dovrebbero intervenire. Molti sono intervenuti. Il problema è che le risorse non sono così colossali. Sicuramente dal punto di vista della liquidità è importante un intervento sul debito, perché non solo si sospendono i pagamenti, ma si cancellano per 2 anni.
E nell'odierna giornata internazionale del Mediterraneo, Caritas Italiana e Foxiv lanciano la campagna "Dacci oggi il nostro pane quotidiano", per non dimenticare sotto ogni latitudine chi è rimasto indietro anche a causa della pandemia. Amedeolo Monaco ha intervistato il vice direttore della Caritas Italiana, Paolo Beccegato.
Il fatto di voler lanciare questa campagna Foxiv e Caritas Italiana insieme vuole dire proprio cogliere questa ricorrenza l'8 di luglio per sottolineare l'essere tutti sulla stessa barca.
Siamo tutti sulla stessa barca. È giunta l'ora, in particolare, riferendoci in special modo ai migranti, di far finalmente cadere pregiudizi, strumentalizzazioni e realmente accogliere, integrare quanti fuggono da violenza e povertà.
Sfollati e rifugiati nel mondo ormai sono circa 80 milioni, un fenomeno di cui si parla spesso poco e male, in modo appunto strumentale, in modo superficiale, diventa di fatto un'ennesima cartina di tornasole di come il mondo abbia, diciamo, qualche problema non trascurabile.
E guardando alla Libia, paese chiave del Mediterraneo, il ministro degli esteri di Mosca assicura che Russia e Turchia stanno lavorando per favorire un cessate il fuoco immediato. Lavrov ha spiegato che si auspica che Ankara riesca a convincere il governo di accordo nazionale della necessità di una tregua. E la Russia e la Cina hanno posto il loro veto al Consiglio di sicurezza dell'ONU sulla proroga di un anno per gli aiuti umanitari trasfrontalieri in Siria. Già a dicembre Mosca e Pechino avevano affermato che il relativo nulla osta violerebbe la sovranità siriana. Guardiamo alla Cina, perché le autorità della provincia orientale dello Xinjiang hanno innalzato oggi il livello di allerta per le alluvioni. Dopo quelle dei giorni scorsi, altre intense precipitazioni continuano ad interessare la zona. Hanno già ingrossato diversi fiumi e laghi, migliaia di persone evacuate, case distrutte, danneggiati anche 25.000 ettari di colture. E domani il via ad un nuovo lotto di premi sportivi per We Run Together, l'asta promossa da Papa Francesco per gli ospedali di Bergamo e Brescia, particolarmente colpiti dalla pandemia. Questa settimana in palio maglie di campioni del calcio come Ronaldo della Juve, Immobile della Lazio e Insigne del Napoli, ma all'asta anche un bilancino per lo sci nautico del campione paralimpico, scrittore non vedente, Daniele Cassioli. Ascoltiamo al microfono di Benedetta Capelli.
Io cerco di trasmettere l'importanza dello sport, ma non per vincere il mondiale, ma per uscire di casa, per mettersi alla prova con noi stessi, per alimentare l'agonismo che non è l'antagonismo.
Il tuo libro si chiama Il vento contro, è l'espressione che racchiude la tua vita?
È la mia vita, ma credo che sia la vita di ognuno di noi. E poi guardare oltre, come scrivo nella sottopancia della copertina, quindi è come noi lo affrontiamo questo vento contro che fa la differenza. E io ero oggettivamente più sfortunato dei miei amici, perché loro ci vedevano e io no, però la mia vita ha cambiato direzione quando ho capito che ero io a scegliere con quale atteggiamento gestire questo vento contro, e questo credo che valga sia per chi ha una disabilità, ma vale veramente per tutti.
È tutta per questa edizione. Da Fausta Speranza grazie per l'attenzione prestata, un cordialissimo saluto.